しけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズムましけなた愛してるのよ。
Bentornate, bentornati a Letti e Lettini, il curioso titolo che ormai da parecchie stagioni estive caratterizza la trasmissione dedicata alla lettura di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, come sempre potete scriverci alla mail del nostro quotidiano culturale cult@radiopopolare.it, anche se avete dei suggerimenti rispetto agli argomenti che trattiamo. Come sempre, questa puntata consterà di due parti. La prima in cui un personaggio della cultura, purché non sia uno scrittore, diciamo così, o un professionista, diciamo, dell'editoria, tranne nella prima puntata in cui abbiamo parlato di librerie indipendenti e di editori indipendenti con la presidente proprio dell'Associazione degli Editori Indipendenti, ma a parte questa eccezione normalmente ci occupiamo delle letture preferite e anche un po' della storia e del lavoro di tanti personaggi del mondo della cultura, a eccezione degli scrittori. Nella seconda parte invece incontreremo ancora una volta una nuova libreria indipendente. Giriamo ormai tutta Italia e a volte usciamo anche dai confini dell'Italia per raccontarvi storie di librai e libraie, e anche loro poi ci consigliano delle letture per l'estate. E allora, ringraziandolo per l'attesa, perché insomma il sommario lo ha ascoltato anche lui, do il bentornato a Radio Popolare, una voce notissima per chi è all'ascolto, direttore del Teatro della Cooperativa di Milano, Aniguarda, ma anche importante interprete del nostro teatro e insomma è capitato in passato e in tempi invece più recenti di vederlo sui più importanti palcoscenici d'Italia, e tra l'altro appunto ha avuto anche esperienze cinematografiche e soprattutto un grande impegno sociale da sempre, Renato Sarti. Ciao Renato!
Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, mi rendo conto che sintetizzare quello che fa Renato Sarti in poche parole è un'opera ardua, quindi, o quello che ha fatto, quindi evito di addentrarmi in questa foresta, ma perché appunto magari verranno fuori nella nostra conversazione dei riferimenti specifici alle tue esperienze, anche perché sono sempre parte anche del presente le cose che hanno attraversato il tuo percorso artistico. La prima cosa che ti chiedo è insomma qualche dritta sul teatro della cooperativa, che ormai insomma ridendo e scherzando è diventato uno dei punti di riferimento della città teatrale a Milano, no? Ti ricordi il momento in cui lo hai inaugurato?
Mi ricordo che è stato un caso, nel senso che avevo fatto uno spettacolo a Roma sulla Risiera di San Sabba, un professore dell'Università della Sapienza, Mino Vianello, vide lo spettacolo, rimase impressionato, mi voleva dare una mano, chiamò un redattore della rivista Argomenti Umani che aveva sede qui a Milano e che abitava a Niguarda, e mi invitò il 24 aprile, che è il giorno che Niguarda celebra, ricorda, festeggia la liberazione, perché è venuto il giorno prima rispetto alla città, e venne in questo posto, c'era un incontro con le donne partigiane, e parlando lì un po', ma cosa fate qui? Ma facciamo qualche cabarettata, qualche spettacolo per bambini, carnevale, Natale, qualche spettacolo dialettale, insomma, viene formato, lo prenderesti, non lo prendi, insomma, è nata lì, era il 2000-2001. Poi un anno l'abbiamo gestito così un po' alla garibaldina, poi invece nel 2002, insomma sono 25 anni che ha aperto il teatro della cooperativa Niguarda.
Allora, ti ricordi quale fu la prima produzione originale del teatro della cooperativa?
Certamente, Nome di Battaglieria. Nome di Battaglieria. Perché quando venni qua la sala, il salone era già dedicato a Gina Bianchi, vidi il suo nome, la sua storia eccetera eccetera, e decisi che il primo spettacolo che produceva il Teatro della Cooperativa era dedicato a questa donna meravigliosa che purtroppo il giorno prima della liberazione è stata uccisa insieme al bimbo che aveva in grembo.
Eh sì, E questo spettacolo è tuttora, no, è in perenne tournée.
Sì, gira ancora. Non posso dire niente della prossima stagione perché altrimenti l'ufficio stampa mi taglia le mani.
Lo so, la dovete, quando la presenterete?
Ecco, presenteremo il 9 settembre.
Ecco. Però diciamo che nome di battaglia
però
Lia
ci sta, c'è sempre, dai, Lia c'è sempre.
C'è sempre in qualche modo, nel senso che viene rappresentata, è stata rappresentata anche in tutta Italia, in un sacco di posti, no?
Sì, poi grazie anche al Municipio 9, grazie all'Ampi di Niguarda, facciamo parecchie repliche sempre ogni anno per i ragazzi, le scuole, che è una cosa importante, insomma, ecco, ricordare questa figura ai ragazzi che non sanno nulla del passato del quartiere e delle vicende di questo quartiere, che aveva una storia particolare, perché già nel 22 era nell'occhio del mirino di Mussolini, che con decreto legge del novembre del 1923 prima cercarono di assalire il comune di Niguarda e massacrare i consiglieri, le presero. E allora, dove non riuscivano a impadronirsi dei posti, come è successo in tante parti d'Italia, con l'olio di ricino, bastonate, incendi, devastazioni, eccetera, arrivò il decreto legge, regio decreto legge firmato dal re, voluto da Mussolini, sciolse il comune, altrimenti mandavano l'esercito. Però fin dal 20 era un quartiere già molto agguerrito, diciamo così.
E insomma, abbiamo fatto un po' di storia, nel senso che il Teatro della Cooperativa non potrebbe che essere a Niguarda, sostanzialmente, perché ci sono tutta una serie di elementi che abbiamo raccontato in altre circostanze, anche con Renato, cioè la società edificatrice, il fatto che sia un luogo dove, insomma, molti
Abitare Società Cooperativa si chiama adesso. Esatto.
La cooperativa Abitare, come si chiama adesso, che tuttora, insomma, favorisce una abitabilità, insomma, anche per giovani famiglie o comunque per chi forse in altre parti di Milano farebbe molta più fatica a trovare casa, e tutto questo in un quartiere di quelli di Milano che hanno una personalità molto precisa. E quindi da sempre, no, il teatro è in dialogo con, come si dice, il territorio, no?
Certo. Sì, facciamo parecchie iniziative, bandi, non bandi, cose nostre, eccetera, eccetera, con la ricca, diciamo così, presenza di associazioni nel territorio, perché c'è una presenza dal punto di vista di associazioni culturali, dalla più grande biblioteca che esiste in tutta Italia, della Cittadella degli Archivi, a Quintessenza, alla fondazione di Abitiamo, gli Apason, che è un'associazione che lavora con le persone con disabilità, con l'area del disagio, c'è una miriade di associazioni con le quali, con l'Ampi naturalmente, quindi si affianco l'attività teatrale vera e propria di spettacoli, produzioni, ospitalità, ci sono incontri, dibattiti, video, iniziative, incontri con le scuole che riguardano, diciamo così, l'aspetto del territorio. Il tentativo di mantenere viva una certa memoria di un quartiere che ha una sua nobiltà dal punto di vista dell'antifascismo.
Certo. Allora, ti faccio ancora una domanda su le linee guida che ha seguito in questi anni 25 il Teatro della Cooperativa, perché abbiamo molto parlato del contesto in cui è nato, dell'impegno anche per la collaborazione con l'Ampi, per il lavoro sulla memoria e così via, però insomma tu hai sempre applicato anche una selezione nelle ospitalità, nelle coproduzioni, che ha per esempio un altro grande canale, che è quello della comicità di un certo tipo, no?
Sì, diciamo che la nostra caratteristica, oscillando dall'ospitalità che andiamo al Teatro dell'Elfo, al Piccolo, al Franco Parenti, ai Fio Drammatici, eccetera, 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 abbiamo nelle produzioni le nostre cose qui da noi, che hanno due caratteristiche soprattutto. Uno, drammaturgia contemporanea, cioè non c'è uno spettacolo che si riferisca agli antichi greci o Shakespeare, c'è un povero Shakespeare River da noi, diciamo, che viene spesso girato come una calza, quelle poche volte è arrivato, drammaturgia contemporanea soprattutto di giovani autori, è una grande attenzione per la comicità, perché ritengo che la comicità sia il teatro più amato dal popolo. Teniamo conto sempre che dietro il corteo funebre di Totò, che era nato quando aveva spettacolo, dopo ha fatto molti film, è nato quando aveva spettacolo, fanno tre funerali, il terzo senza il corpo nella bara, tanto era richiesto, il popolo voleva ringraziare quel piccolo eroe che con l'arma pacifica dello sberleffo e dell'ironia metteva a nudo i difetti dei prepotenti, dei potenti, degli usurai, dei tracotanti, eccetera, eccetera. E il popolo ama vedere le proprie disgrazie quotidiane, i problemi che affronta durante la giornata, ma preferisce vederle in forma comica che non tragica, perché già a volte è tragica la vita, insomma. Ecco. Ricordiamo che Iannacci, ma non solo lui, tantissimi altri uomini di teatro, di cinema, dicevano che il comico nasce dal tragico, insomma. Ecco. E poi un'arte che in qualche maniera ha sancito la storia del teatro italiano, di Filippo, che nascono con quel magnifico spettacolo Atto Unico che si chiamava Sic Sic l'Artefice Magico. E bisogna ricordare anche che Strehler, il primo spettacolo, quello che ha girato di più il mondo, nasce dalla comicità, nasce dalla commedia dell'arte, l'Arlecchino Servitore dei Due Padroni. Quindi
Certo.
questo, in un quartiere popolare come questo, fin dall'inizio c'è stata una più o meno evidente richiesta di fare riferimento al teatro comico, che per fortuna sia io che Bebo Storti, che all'inizio è stato, diciamo così, fratello di questa impresa che abbiamo fatto qui a Niguarda, avevamo una buona esperienza fra commedia dell'arte, io ero un buon pantalone, lui un buon balanzone, commedia dell'arte, poi teatro dialettale, Cabaret, lo Zelig fu aperto sull'onda dello spettacolo commedia. Insomma, avevamo una buona scuola di teatro comico, per cui cerchiamo di alternarla e trovare nuovi talenti, drammaturghi comici, parliamo di teatro comico, non di cabaret puro, cerchiamo di dare spazio sperando che si impongano all'attenzione delle altre realtà un po' più importanti.
Bene, sì, io adesso ti fermo un secondo perché ti chiedo se ti piacerebbe ascoltare un brano musicale.
Ghibli Street, Nikkei.
Ah, però, insomma, sentiamolo allora.
On Jubilee Street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Look at me now. The problem was, she had a little black book, and my name was written on every page. I ought to practice what I preach. These days I go downtown in my tie and tails. beyond recriminations. The curtains are shut, the furniture is gone. I'm transforming, I'm vibrating, I'm glowing, I'm flying.
Siamo sempre collegati con Renato Sarti, direttore del Teatro della Cooperativa.
Bella Nicaeve, Jubilee Street.
Sì, sì, no, ma poi è un pezzo che ha fatto, insomma, che fa ripiombare tutti quanti in una serie di memorie importanti, dolci e amare. Quindi grazie per questa suggestione musicale che ci ha proposto Renato, perché adesso comincia la seconda parte della nostra conversazione, che è dedicata ai suggerimenti di lettura di Renato Sarti. Quindi ascoltiamo.
Allora, devo essere breve, sintetico?
No. Abbiamo più o meno lo stesso tempo che abbiamo avuto prima, quindi.
Bene, allora incomincerei da Triestino, partendo da quell'area lì. Era il 1962, io abitavo in un albergo provvisoriamente che era proprio sulla piazza dell'Unità di Trieste, quello dove c'è il Caffè degli Specchi, sì. Municipio eccetera, e io ho 10 anni e mi ricordo ancora l'impatto che ebbe su di noi, che eravamo affacciati su una finestra io e mio fratello, vedevamo questa gente che si muoveva con questi proiettori, questi fari, queste cose qua, che stavano girando con Alberto Lionello il film Senilità.
Svevo.
E lì la prima volta ho sentito il nome di questo Svevo, che sì. Poi non è che ho letto subito Svevo, poi in seguito ho seguito, e quindi il primo consiglio che darei è Coscienza di Zeno, assolutamente. A me piace molto d'estate con mia moglie, quando andiamo al mare, leggere a voce alta, lei sta lì distesa, o in spiaggia, sotto l'ombrellone, eccetera, oppure sotto la pineta, e a me piace leggere a voce alta i libri. E quando leggo La coscienza di Zeno, che lo leggo così ogni 10, 6, 5 anni, la cosa bella, lo consiglio, perché io non sono convinto che d'estate bisogna leggere solo cose leggere, ci mancherebbe, però La coscienza di Zeno, ogni volta che lo leggo io muoio dalle risate. Ci sono dei passaggi meravigliosi di questo autore sfortunato, perché ha raggiunto la notorietà, ahimè, dopo che è morto praticamente, e insieme a Senilità sono due libri imprescindibili per capire anche quell'area, quel tipo di comicità sarcastica. Io amo chiamarla comicità ai crauti, cioè che lascia questo sapore di acido, sì. Che tu conoscerai bene perché pratichi il tedesco, sì. E che deriva dal termine Witz, che nell'area mitteleuropea, tedesca e austriaca significa battuta, gag, barzelletta.
Sì, ed è una forma, tra l'altro, mutuato allo Yiddish, è diventato una volta
esatto.
Tanto. Sì,
esatto, sì. Esatto. Ed è, diciamo così, un modo di che hanno avuto
un'autoironia.
Questa comicità,
sì.
Caustica, ecco, è stata usata da partire dai Johann, adesso non mi ricordo l'autore, del metà 800 austriaco, ma adesso mi verrà, a me è stata praticata da Carl Valentin, da Brecht, sì. Insomma, questo tipo di comicità un po' acre, un po' sarcastica, un po' col gusto amaro in fondo, e quindi io consiglio Coscienza di Zeno, perché poi ci si passa anche qualche ora.
Guarda, sai cosa ci dice l'intelligenza artificiale? Ci dice: il Witz è una storiella o motto di spirito in Yiddish e in tedesco, non è una semplice barzelletta, è una forma di umorismo filosofico profondamente autoironico, nato per esorcizzare le avversità, superare i pregiudizi e sdrammatizzare le contraddizioni della vita. Beh, mi pare che non abbia sbagliato l'intelligenza artificiale.
Cosa no, dice? No, Johann Estroyer, l'autore austriaco che diciamo così, è stato un grande interprete del teatro comico austriaco, e da lui parte un po' tutto questo motto, eccetera, eccetera. E quindi consiglio La coscienza di Zeno, perché è anche divertente, insomma, ecco.
Allora, sì, questo è il primo suggerimento. Invece, secondo?
Diciamo che restando sempre in quelle zone lì, questo non è un testo comico, è un testo assolutamente tragico, però io sono dell'avviso che d'estate si possono leggere anche testi seri, diciamo così.
Sì.
In Che tenebre di Gitta Sereni, che praticamente parla delle vicende di questo Franz Stangl, che poco prima di morire nel carcere di Düsseldorf, dove stava scontando la pena dell'ergastolo, racconta tutta la sua vita, partendo da sovrintendente alla T4, che è stato il primo massacro di massa dei malati mentali, dei disabili, dei bambini portatori di malformazioni, il primo massacro nazista, che poi è diventato comandante di Treblinka, e poi è arrivato a Trieste, alla risiera di San Sabba. Per cui, attraverso le vicende di questo personaggio, che poi è stato a Trieste, ha avuto un ruolo molto importante all'interno della risiera di San Sabba, che per chi non lo sapesse, ma gli ascoltatori di Radio Popolare quasi tutti lo sapranno, è stato l'unico lager con forno crematorio in Italia, gestito dai nazisti. È un libro che fa capire molto bene, il titolo fa capire bene, in quelle tenebre, significa in quelle tenebre dell'essere umano, e lei cercava questa vita serie di capire cosa aveva spinto il mostro, questo personaggio, a diventare quel mostro che tutti poi hanno conosciuto, ed è un libro meraviglioso.
Sono d'accordo, lo conosco, e grazie per questo suggerimento che non abbiamo mai dato, e quindi anche qui, insomma, davvero grazie. C'è ancora qualcos'altro che ci vuoi segnalare?
Allora, vado veloce un po' perché siamo in Sardegna, sempre nelle letture che faccio con Olde, eccetera, eccetera, e io consiglierei Grazia Deretta. L'incendio nel Canneto è un libro, quando l'ho incominciato al mattino non siamo riusciti a staccarlo, cioè abbiamo fatto una lettura tutto il giorno, fino alle 11 di sera, mangiando un panino, un toast nel frattempo. È un libro di una bellezza, e poi ricordiamo una donna che ha ricevuto il premio Nobel della Sardegna, quindi ai tempi non era facile imporsi come scrittrice. È un libro commovente, ci sono dei personaggi strazianti, fa capire bene anche la storia di questa isola meravigliosa, del suo passato. Lo si legge tutto di un fiato, cioè quando ti prende e non ti molla più.
Bene, ci fermiamo qui oppure hai ancora qualcosa? Abbiamo ancora un paio di
velocissimi due, giusto due. Allora, Pane Bianco di Onorina Pesce, per ricordare tutte le donne partigiane, le donne che hanno fatto la resistenza in guardia legate alla Lia, a Gina Bianchi. Malati di Libertà, il libro che mi fa piacere ricordare gli autori perché me li dimentico sempre, non cito mai: Daniele Pascucci, Riccardo De Gregorio, Alessandro Schiavone, Carlo Celentano, che parla di Maria Peron, Suor Giovanna Mosna e Lelia Minghini, che erano le donne che, infermiere, suore, che lavoravano all'ospedale di Niguarda e aiutavano i partigiani a scappare. E quindi un libro bellissimo che racconta anche la storia di Niguarda. E l'ultima segnalazione, io sono innamorato di Bernard, che appartiene a quell'area del Viz che parlavamo prima, e consiglierei sui cinque libri, sulla sua autobiografia, L'origine, La cantina, Il respiro, Il freddo, Un bambino.
Bellissimi, allora grazie. Bene. E del resto, insomma, non potevamo certamente che aspettarci dei libri che veramente vale la pena quest'estate di o ritrovare, se già li conoscete in alcuni casi, o scoprire. Grazie.
Fammi ricordare solo che Malati di Libertà è stato prodotto naturalmente da Lampi di Niguarda, tutte le persone che ho citato, gli autori, sono dell'Ampi di Niguarda.
Benissimo, allora grazie ancora e buona estate a Renato Sarti.
Grazie a voi, grazie a te.
Al Teatro della Cooperativa, ci risentiamo a settembre per la nuova stagione.
Il 9 settembre che faremo la conferenza stampa alla Casa della Memoria.
Benissimo, grazie Renato, ciao.
Grazie a voi, grazie all'ospitalità, buon lavoro, ciao.
You were talking to the dogs again, whispering in their ears, asking, God, are you near? Asking, God. Looking at all the eyes that passed, you were looking for God. Mm-hmm. You still call your mama every Tuesday, tell her about the city you just passed and all your dreams that went astray. Why'd you let it die inside after all that time? You filled my mind with lies. Ooh, honey, I hope you find a pair of tender eyes to guide your damaged soul.
Bentornate, bentornati, questa è la seconda parte della trasmissione settimanale dedicata alla lettura di Radio Popolare, Letti e Lettini, il buffo titolo che le abbiamo dato qualche anno fa, a cui ormai vi siete abituati. E come consuetudine di Letti e Lettini, la seconda parte della trasmissione ogni settimana si dedica alla scoperta di una nuova libreria indipendente. Dico nuova, ma questa è una libreria storica che ha fatto molto per la città di Milano, che è vicina a un altro luogo importante sempre per la città di Milano, e che in più è sede di un'associazione che è quella appunto delle librerie indipendenti della città. E allora, per parlare di tutto questo, di molto altro, e per farci consigliare anche alcune letture per l'estate, parliamo con Samuele Carrari. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e la chiacchierata.
Allora, dunque, con libraie e libraie noi facciamo sempre conversazioni molto interessanti, e lo diciamo a ogni stagione: le librerie indipendenti sono degli avamposti, diciamo, nelle città o anche nelle località più piccole, spesso anche in luoghi dove magari rappresentano un presidio culturale particolarmente importante perché non ce ne sono altri, e sicuramente è il caso della libreria Claudiana a Milano. Chi è di Milano la conosce benissimo. Quando nasce?
Allora, la libreria Claudiana nasce nel 68, 1968, quindi stiamo pronti per festeggiare i 60 anni, direi, ecco. Il testimone è passato di mano in mano tra libraio e libraio, ma la libreria appunto nasce in quegli anni là. Fa parte, si chiama Libreria Claudiana perché viene dalla casa editrice Claudiana, è una casa editrice che nasce nel 1855 addirittura, ed è la prima casa editrice protestante in Italia. Appena dopo lo Statuto Albertino e la libertà religiosa in Italia, i protestanti, pochi ovviamente in Italia, decidono di, la prima cosa da fare è stampare libri, stampare Bibbie, quindi creano questa casa editrice. Poi nel corso degli anni si decide di aprire le librerie, la libreria di Milano è una di queste, che mantengono comunque un profilo molto indipendente nel tessuto cittadino. si alternano uomini e donne che la portano avanti, non solo come libraie e libraie, ma anche con il sostegno di amici, amiche, sostenitori, volontari e volontari, un bel gruppo di persone, perché l'esigenza non è quella di stamparsi i libri per proprio conto, ma è quella di parlare alla città, di affacciarsi alla città, di parlare, di confrontarsi con gli altri, di garantire un luogo che possa essere un luogo di scambio e non di
chiusura, certo.
Proclamazione della propria confessione.
Naturalmente, lo ricordiamo, lo dicevo in apertura, la Libreria Claudiana, oltre a rappresentare appunto una casa editrice che fa parte insomma della storia dell'editoria italiana per i motivi che abbiamo appena detto, affianca il Tempio Valdese di Milano. Siamo in via Ascanio Sforza, no?
Via Francesco Sforza.
Via Francesco Sforza, mio Dio, credo di avere fatto questo errore per gli ultimi 60 anni, tipo.
È la cosa che mi ricordo sempre di dire, perché effettivamente può creare dei problemi anche quando facciamo delle presentazioni.
Via Francesco Sforza 12, certamente.
Via Francesco Sforza 12 ed è a fianco, come hai giustamente detto, la Chiesa Valdese. Ogni libreria, diciamo che nasce per l'attività di persone che fanno parte appunto di queste chiese, non è solo la Chiesa Valdese, ovviamente proprietaria di Claudiana o promotrice di Claudiana, anche se all'inizio comunque era così, adesso ne fanno parte altre chiese del mondo protestante storico italiano, i metodisti, i battisti, i luterani per intenderci, però la cosa bella è che a fianco a una chiesa la prima cosa che viene in mente molto spesso appunto una libreria, una sala di presentazioni, un teatro, cioè nel senso fare in modo che la chiesa vada verso l'esterno e non pensi soltanto a portare all'interno, ecco.
Difatti una caratteristica, diciamo così, del culto protestante è un grosso lavoro di comunità, quantomeno per quello che riguarda appuntamenti, apertura all'esterno, insomma le chiese vengono spesso anche utilizzate come luoghi dove si fa lezione, si fanno incontri, quindi diciamo è proprio una caratteristica delle chiese protestanti questa, insomma, di aprire le porte,
sì,
a molti.
Anche perché hanno senso se vengono frequentate, se vengono utilizzate non soltanto negli orari dove c'è un culto ad esempio, ma perché possono essere utilizzate come appunto luogo dove stare insieme, fare concerti, fare musica, presentare libri, dibattiti, opere teatrali, insomma deve essere un luogo vivo e accogliente, questo sempre.
Torno in libreria, che è una libreria, grande, sono 150 metri quadrati, i librai lo sanno, sì, insomma, che gli spazi sono importanti, naturalmente.
Ben tappezzati.
Esatto. Faccio due domande. La prima è che catalogo propone, insomma, cioè che libri propone la Claudiana, perché in realtà la gamma è molto vasta, non riguarda soltanto libri di teologia, di filosofia, di pensiero delle religioni, ma anche che gamma di incontri e di attività propone, perché in questo insomma siete molto consolidati.
Allora, la libreria assolutamente, ecco, ti faccio un esempio simpatico, molto spesso ci si affaccia alla libreria qualche persona che non ci ha mai conosciuto, non ci ha mai visitato, e dice ma vendete anche libri normali? Questo per dire che effettivamente la libreria, certo, ha una sua specializzazione, come abbiamo detto poco fa, è una libreria che si specializza in storia delle religioni, in teologia sicuramente, però comunque storia, filosofia, antifascismo, ecco, per lo più una libreria fortemente specializzata che vende propriamente saggistica per lo più come tradizione, anche se poi ripeto la libreria la fanno le persone che ci stanno dentro e che ci lavorano, quindi man mano che i testimoni passano di volta in volta si incontrano scelte anche un po' differenti, ma non c'è niente di immutabile. Ovviamente ci sono anche romanzi, ecco, non ovviamente tutto, c'è cioè una scelta, giusto o sbagliata che sia, che io, la mia collega facciamo per proporre alle persone un qualcosa, e di conseguenza si tenta di dare questa impronta che possa accogliere più persone possibile, e dopo si possa discutere anche se le scelte sono giuste o sbagliate, ovviamente siamo qua per essere contraddetti anche nelle scelte, l'importante appunto è il dialogo e la proposta.
Allora, oltre ovviamente a dare un aiuto e a discutere, come si diceva, della scelta dei libri, a ordinarne se si hanno delle esigenze particolari o aiutare nelle ricerche, c'è appunto un grosso lavoro culturale, no?
Cioè, sì, certo, certo.
Ecco, vogliamo raccontare un pochino?
Fortuna, sì, sì, abbiamo una fortuna di avere una gran bella sala che negli anni abbiamo ristrutturato. Era una sala che una volta era un teatro addirittura, nel senso una zona sociale della chiesa nella quale le rappresentazioni bibliche venivano fatte. Adesso è diventata la sala presentazioni, perché di questo, diciamo, ci occupiamo, la libreria anche sede del centro culturale, e quindi sono presentazioni di libri, sono lezioni, corsi, sono diciamo il sale di quello che facciamo. Sono dalle nostre attività sembriamo un battaglione, poi in realtà siamo pochissimi, però devo dire che è anche il motivo per cui siamo aperti, ecco, al di là della facile retorica, effettivamente il significato dell'apertura e dell'affacciarsi alla cittadinanza in questo modo è il cercare, entro i propri limiti, con le proprie competenze, di proporre delle attività culturali che possano interessare lettori.
Facciamo qualche esempio di quelle delle ultime stagioni.
Sì, abbiamo fatto una cosa molto interessante, tra l'altro sperimentando anche una collaborazione con altri centri culturali, tipo la Casa della Cultura,
sì,
o il Centro Studi Educativi, che è sui fondamentalismi religiosi. Quindi invitando professori e professoresse, persone specializzate insomma sull'argomento, siamo riusciti insieme a mettere su già due cicli dove si va ad analizzare sempre su tematiche di stretta attualità. Insomma, queste sono tematiche che non vanno soltanto a spiegare quello che è un fanatismo religioso, ma la sua vita, la sua applicazione in tutti i giorni, quando noi leggiamo su un giornale chiese protestanti americane che cosa significa, chiese cattoliche americane cosa significa, ortodossia, oppure cioè il fondamentalismo islamico, cercare di capire che non esiste un fondamentalismo, certo, islamico, così come nelle altre religioni. È una cosa che ha avuto molto successo, siamo riusciti anche nel nostro canale YouTube a lasciarle, in modo tale che chi non è riuscito a seguirci può seguirle in qualunque momento, ed è una cosa che ha destato parecchio interesse e ci ha fatto molto piacere organizzare. Ecco, questo solo per citare l'ultima cosa che abbiamo messo su, senza contare via via i corsi che portiamo avanti da diversi anni di lingua. Ad esempio, noi abbiamo una grossa specializzazione in ebraismo e abbiamo due bravissime professoresse che si occupano di insegnare l'ebraismo, l'ebraico biblico, ormai da 15-16 anni, se non qualcosina di più.
Bene.
Con ritmi differenti per persone interessate, ed è una cosa che si porta ovviamente avanti. Le vere e proprie presentazioni di libri, ecco, certo. Queste sono cose che mettiamo insieme in diversi modi, sia su proposta della libreria, sia proposte che vengono ricevute dalla libreria e si prova a mettere insieme. E queste proposte possono essere un libro che segua appunto un fil rouge dedicato all'attualità con un saggio di mezzo, oppure veri e propri romanzi, e quindi si incrociano anche un pubblico diverso, non per forza sempre lo stesso, un po' più variegato, ed è insomma la ricchezza della frequentazione, diciamo,
certo,
che si riesce così a stimolare.
Siamo arrivati a metà della nostra conversazione a proposito della libreria indipendente Claudiana. Allora, Samuele Carrari, lei sa che adesso le chiederò se vuole ascoltare un brano musicale.
Ma certamente sono arrivato preparato, dato che la domanda era bella ampia. Io ho pensato, la Claudiana nasce nel 1968 e dico, perché non proporre la canzone più ascoltata nel 1968, ovvero Hey Jude dei Beatles.
E allora l'ascoltiamo.
Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better.
sempre collegati con la libreria Claudiana di Milano, la libreria che è adiacente al Tempio Valdese di Milano. Aggiungo che basta cercare libreria Claudiana, trovate il sito web, trovate tutte le sezioni della libreria, i libri in uscita e gli eventi che poi a partire dal prossimo settembre, fine agosto, quando riaprirà dopo la chiusura dal 3 di agosto, la libreria proporrà al suo pubblico. Aggiungo anche che la libreria Claudiana di Milano è molto importante, ma ce ne sono anche in altre città d'Italia, come è comprensibile che sia per le cose che Samuele Carrari, libraio della libreria Claudiana, ci ha raccontato fino a un attimo fa. Rieccoci. Siamo arrivati ai consigli di lettura del libraio o della libraia protagonista della puntata di Letti e Lettini di questa settimana. Dunque, Samuele, cosa possiamo suggerire a chi è all'ascolto?
Allora, sicuramente mi verrebbe da proporvi una risposta che diamo molto spesso ad amiche e amiche che ci chiedono qualche consiglio di lettura, e visti i tempi grami, difficili, faticosi, il più delle volte ci chiedono qualcosa che possa svagare anche con un briciolo di intelligenza, ecco, non per forza una butade fatta e fine a se stessa. Ed effettivamente il panorama, insomma, di narrativa ultimamente non è che proponga dei frizzi e lazzi come li intendiamo noi. Quindi torniamo anche su dei grandi vecchi. Io in particolare sono molto affezionato ad Arto Pasilina, che è questo scrittore finlandese che in Italia per fortuna è ampiamente pubblicato e coperto dalla casa editrice Perborea, e in particolare l'ultimo libro che è uscito da qualche mese, e se non l'avete letto ve lo consigliamo, che è Un gruista in paradiso. Ed è, in poche parole, per non fare spoiler, diciamo, è un gruista che a un certo punto vede che le cose nel mondo non funzionano bene e prende il posto di Dio, e lui deve risolvere dei problemi essendo Dio. Pasilina fa questi romanzi su queste tematiche paradossali con un umorismo eccezionale, veramente quegli umorismi, quelle butade che fanno riflettere, fanno godere la lettura. Ce ne sono tanti di libri, io vi ho citato l'ultimo per andare un po' più sulla novità, ma vi consiglio qualunque cosa scritta da lui, e ripeto, è ben coperta da una bella casa editrice, e questo è un libro, sì, per chi ha voglia di rilassarsi un po', per chi ha voglia di ridere un pochino, che mi sento che ci sentiamo di consigliarvi assolutamente.
Benissimo, sapevo che aveva un altro paio di titoli da suggerire.
Sì, per cercare, sì, ma era giusto per dire, dato che abbiamo parlato prima dei fondamentalismi, faccio un po' il partigiano e vi propongo invece un saggio, che è un libro del professor Paolo Naso, edito da noi, Claudiana, ci facciamo un po' di pubblicità, che è Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Molto attuale, sui giornali lo leggiamo tanto, che questi rapporti con un certo tipo di protestantesimo o di fondamentalismo cristiano americano. In questo libro è spiegato per filo e per segno, Paolo Naso è molto bravo a fare questo, tutti questi collegamenti e quello che magari vediamo in televisione o proviamo a leggere su un articolo di giornale e magari non comprendiamo bene, anche perché la storia è molto più particolare, molto più profonda, però da questo secondo me c'è il là per capire tutta una serie di scelte, tutta una serie di decisioni in mondi che molto spesso sono parecchio diversi dai nostri. E quindi questo è un altro saggio che vi consiglio, lui è molto avvincente, molto piacevole, non pesante, quindi abbiamo fatto una bella presentazione con lui, ve lo consiglio vivamente.
Benissimo, mi sembra molto interessante. Vogliamo aggiungere qualcosa oppure ci fermiamo qui?
Allora, dato che abbiamo parlato di maschietti, io avevo voglia di invece proporvi un bel libro scritto da maschietti e da femmine, diciamo, però su un personaggio femminile estremamente importante, ed è un libro della casa editrice Giuntina. Il libro è Il libro di Ruth, letture antiche e moderne. Il libro di Ruth, per chi non lo sapesse, è un libro molto breve dell'Antico Testamento, dove c'è un personaggio femminile, Ruth appunto, che fa delle cose che forse anche ai nostri tempi sarebbero strabilianti. Non tornare a casa, ma rimanere in un paese straniero pur di portare sostegno alla suocera dopo che le ha perso il marito, e dà degli esempi di etica dello straniero allo stesso popolo ebraico. Ecco, io lo riassumo in maniera molto veloce. Sì. Questo libro contiene dei saggi attuali a cura di Erika Barici e Davide Saponaro, che sono due studiosi in gamba, giovani, capaci, che hanno deciso di raccontare questa storia in questa chiave, ma mettendo insieme tutta una serie di saggi che vadano a toccare l'arte, la letteratura. Quindi è un libro che si può leggere a capitoli, non c'è bisogno di iniziare dall'inizio alla fine, però con un messaggio molto importante dietro, sia per quanto riguarda la figura femminile, va bene, ma anche la questione appunto del domandarsi dello straniero, della sua vita e di quello che può insegnare un qualcuno che viene da fuori a noi che siamo in casa nostra, se vogliamo metterla così.
Allora, mi sembrano tutte, come dire, letture che molti e molte di coloro che sono all'ascolto potranno fare proprie. Ringrazio per il suo tempo e anche per tutto il lavoro fatto in questi anni, Samuele Carrari. Un saluto
a
tutta la squadra della Libreria Claudiana di Milano. Buona estate, dunque, a risentirci presto.
A risentirci, buona estate e buone letture.
Thank you.